Vi è mai capitato di visitare internet, in particolare YouTube, e riscontrare qualcosa di particolare riguardo al tema dell'anticristo? Io l'ho fatto tempo fa e mi sono accorto che a un certo punto mi è venuta la confusione perché ognuno diceva la sua, dice la sua. Allora ho sentito anch'io però il bisogno di dire vediamo quello che veramente la Bibbia dice sull'anticristo. Quindi nel tempo che mi è concesso cercheremo di vedere assieme nella Bibbia e nella storia anche, nei libri di storia, la vera identità dell'anticristo e dei suoi vari camuffamenti. Perché quest'anticristo tutti ne parliamo, tutti ne parlano, però dov'è? Dov'è? Andiamo nella Bibbia, perché la Bibbia è l'unico libro al mondo, se vogliamo chiamarlo, alcuni lo considerano un libro religioso, ma fra tutti i libri religiosi che esistono al mondo delle varie religioni, in realtà l'unico a parlare o a fare una denuncia sulla esistenza di questa entità chiamata Anticristo è la Bibbia. Quindi è qualcosa di straordinario, è lì nella Bibbia che noi dobbiamo andare a vedere per scoprire dov'è, cos'è l'Anticristo, altrimenti ne usciamo fuori con delle nostre interpretazioni personali. E lo vedremo insieme non perché il tema dell'Anticristo è un tema piacevole a me, a mia moglie. È un tema veramente sinistro, diciamo, di per sé, però allo stesso tempo è di fondamentale importanza scoprirne la vera identità, smascherarla, questa identità che si camuffa in vari modi per la nostra salvezza spirituale, perché altrimenti noi cadiamo nelle sue trappole, inevitabilmente. Anzi, devo dire che noi siamo stati nelle sue trappole. Mi domando e ci dovremmo domandare, forse ci siamo ancora? Beh, questo lo rivolgo non solo a noi stessi, a noi, ma anche a quanti sono nuovi nella via di Dio e si imbattono nella via di Dio. Quindi perché è di importanza vitale? Per non restare appunto in queste sue trappole, che non sono trappole così, sono trappole pratiche che in realtà fanno soffrire l'intera umanità. In che modo? Poi lo vediamo. Perché noi le sofferenze o i problemi, anche di sopravvivenza dell'umanità, non sono altro che gli effetti di ciò che l'Anticristo insegna. Non direttamente, perché nessuno di noi lo ha mai visto, ma insegna attraverso i suoi uomini. E quindi hanno creato un sistema che noi conosciamo bene, in un sistema di non ritorno verso la catastrofe finale. Sono gli uomini stessi che attraverso i mass media annunciano questa fine. Chissà al mondo quanti anni rimane, all'umanità quanti anni rimangono di vivere. Quindi è molto importante per non subire gli effetti spirituali, perché gli effetti spirituali poi sono quelli che determinano i comportamenti e quindi anche i risultati pratici, materiali nella vita di tutti noi giorni. Quindi gli effetti spiritualmente letali, oltre che sono materialmente, fisicamente letali, perché tutti noi invecchiamo e moriamo a motivo dell'anticristo, ci sono prima ancora che noi invecchiamo. Ci ammaliamo e moriamo, perché non c'è morte che non sia accompagnata da una malattia. La morte è il colpo finale delle malattie che noi subiamo in questa nostra vita tribolata. Quindi gli effetti spiritualmente letali delle sue varie dissimulazioni e macchinazioni li vedremo. Infatti le dissimulazioni, i camuffamenti e le macchinazioni dell'Anticristo hanno imprigionato l'umanità intera in varie culture e mentalità filosofico-culturali e religiose che negano il Cristo. negano il Cristo anziché onorarlo. Ed è un sistema globale orientato verso l'ateismo, verso la negazione di Dio e delle sue sante leggi. Lo ripeto questo perché è molto importante. È un sistema globale orientato verso l'ateismo, verso la negazione di Dio, del Dio della Bibbia, perché non è che poi non predicano Dio o l'esistenza di un creatore, ma è la negazione del Dio della Bibbia, delle sue sante leggi, e perciò vediamo un mondo che va verso la catastrofe finale. La dissimulazione più subdola dell'anticristo è però compiuta nel nome di Cristo. Nel nome di Cristo. Cosa che Cristo aveva predetto, ha predetto. Quindi non c'è niente da allarmarsi. Lui ha il pieno controllo, Gesù Cristo. E quindi vediamo cosa dice la Bibbia riguardo all'anticristo. Solo la Bibbia può dircelo con esattezza, come ho detto prima. E difatti, se noi andiamo al tempo dei Santi Apostoli, nella sua prima lettera, nel capitolo 2, nel versetto 18, l'Apostolo Giovanni, quindi in Giovanni 2, versetto 18, l'Apostolo ha scritto: figlioli, questa è l'ultima ora, come avete udito che deve venire l'Anticristo. Difatti ora molti anticristi sono apparsi. E da questo conosciamo che è l'ultima ora. Cioè dal tempo di Adamo ad al tempo di Giovanni, quando predicava e scriveva queste cose, in realtà l'anticristo era misterioso, misterioso per tutta l'umanità. Ma adesso si era palesato un tantino di più attraverso le tentazioni a Gesù Cristo nel deserto e attraverso l'uccisione del Figlio di Dio. Quindi lui dice, quando scrive questo, naturalmente erano passati appena 20 anni, siamo quasi alla fine del secolo, del primo secolo dopo Cristo, e quindi l'anticristo, lui dice, deve venire, ma nello stesso tempo dice di fatto molti cristi sono già apparsi adesso. Cioè dal tempo in cui Cristo era risorto ed è risuscitato, erano passati circa 30 anni, si può dire, dal 70 dopo Cristo alla fine del primo secolo, 30 anni di predicazione. In 30 anni di predicazione sorsero tanti, tanti falsi cristi. Questo in particolare dal 70 dopo Cristo, quando avvenne la distruzione di Gerusalemme, come voi sapete, da parte dei Romani, e in particolare lui, Giovanni, l'ultimo dei 12 apostoli, lì rimasto vivente, era continuamente perseguitato, assieme ai primi veri cristiani, ed erano severamente perseguitati da più fronti, non da solo dagli ebrei, ma erano frequentati sì dagli ebrei, in particolare dal sinedrio giudaico, degli scribi e dei farisei, ma erano perseguitati anche dai governatori e imperatori romani. Ed erano anche perseguitati dal resto del mondo, con le sue religioni pagane. Ovunque questi andavano, dice, ma voi chi siete che venite a predicare uno che è morto e poi volete convincerci che questo è risuscitato e che poi addirittura è salito al cielo? Mandate via. Consideravano molti, la maggioranza, questa idea come una bugia, una favola di creduloni, e per questo li chiamavano come una setta. Ora, questi tre fronti, Sinedrio, Impero Romano e il resto del mondo, erano chiamati da Giovanni anticristi, cioè contro il Cristo, perché negavano che Gesù fosse il Messia, negavano che Gesù fosse il Figlio di Dio, fattosi carne, o che Lui fosse realmente risuscitato da morte e asceso al cielo. Ora, nei versetti 21 e 22, sempre in Giovanni nella prima di Giovanni, nel capitolo 2, nel versetto, questa volta 21, Giovanni dice qualcosa di importante, dice, esorta i primi cristiani a non farsi ingannare da chi non credeva nella risurrezione di Cristo. Dice, io vi ho scritto nel versetto 21, non perché voi non conoscete la verità, ma perché la conoscete. Chi è il bugiardo se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Colui che nega che Gesù è Cristo, egli è l'anticristo, perché nel negare l'anticristo nega anche il Padre. Quindi la predicazione della risurrezione di Cristo era vista come una favola, una bugia. E molti credevano che Gesù fosse semplicemente un uomo. Ma anche oggi noi vediamo che ci sono tanti religiosi che pensano che Gesù era un uomo, chi addirittura un imbroglione. Su Facebook, quando abbiamo messo un'immagine e abbiamo invitato alcuni a leggere chi era Gesù, molti hanno detto un imbroglione, un furbone. Anche oggi questo spirito esiste e non credono che sia il figlio di Dio. Quindi anticristi erano e sono tuttora tutti quelli che negano che Gesù Cristo è il figlio di Dio inviato dal Padre Eterno sulla terra. E ancora oggi chi nega questo fatto è come se nega anche il Padre Eterno. Sempre nella prima lettera dell'Apostolo Giovanni, questa volta, in Giovanni, primo Giovanni, capitolo 4, nel versetto 3, l'Apostolo dovette precisare che ogni spirito, nel versetto 3, ogni spirito che non riconosce pubblicamente, non privatamente, troppo facile dire privatamente, ma la mia fede io non la pubblico. Dice, ogni spirito che non riconosce pubblicamente Gesù non è da Dio, ma è lo spirito dell'anticristo. Voi avete sentito che deve venire e ora è già nel mondo. E quindi Giovanni diceva, faceva questa denuncia, che lo spirito, non l'anticristo, ma lo spirito dell'anticristo era già nel mondo. Ma voi pensate che dopo che Giovanni aver scritto questo, poi e dopo che Giovanni è morto, ecco, l'anticristo se n'è andato in vacanza per 19 secoli. No, lo spirito dell'anticristo è rimasto nel mondo perché l'anticristo ha continuato ad agire nel mondo, come Gesù stesso aveva predetto. Quindi l'anticristo come personaggio, come persona, doveva ancora venire e in effetti ancora oggi non è ancora venuto. Ma il suo spirito anticristiano era, è stato ed è all'opera dove? Nei miscredenti, in tutti coloro che non credono che Gesù è Dio che si è fatto uomo. Attraverso quindi i miscredenti, fin dai giorni degli apostoli, questa è stata la persecuzione visibile. Questa è stata la persecuzione visibile o la manifestazione visibile dello spirito dell'anticristo. Visibile naturalmente a chi ha occhi per vedere. Narrati non solo nella Bibbia, come abbiamo letto, ma anche nei libri di storia. Ma c'è stata anche una persecuzione invisibile, una persecuzione invisibile. E se voi non avete idea di che cos'è una persecuzione invisibile, è quella che a volte c'è in casa vostra, quando i vostri amati vi contraddicono e predicano cose completamente e fanno cose completamente opposte a quelle che Dio dice. Questa è la persecuzione invisibile. Non è fisica, ma è una persecuzione mentale, una guerra spirituale. Ed è la più subdola da parte di uomini e donne che predicano falsamente nel nome di Cristo. Non si predica soltanto aprendo la bocca, ma si predica anche con dei gesti, con dei comportamenti, con delle scelte, con modi di fare. Magari tante volte la bocca non la si apre mai, ma uno fa l'opposto di quello che Dio dice, quello ha uno spirito di anticristo. Andiamo in 1 Giovanni, capitolo 4, nel versetto 1. Primo Giovanni capitolo 4 versetto 1, dove l'apostolo dice: carissimi, non crediate ad ogni spirito, ma provate gli spiriti, cioè metteteli alla prova gli spiriti, per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. Notate il cambiamento, sono falsi cristi, ma adesso poi parla di falsi profeti. Falsi profeti significa falsi predicatori. Quindi i primi cristiani furono attaccati non soltanto da quelli che non credevano nella divinità di Cristo, ma anche da molti falsi profeti che predicavano falsi Vangeli nel nome di Cristo, i famosi Vangeli apocrifi, i famosi predicatori che sono sorti in diverse parti dell'impero romano. E Gesù questo lo aveva predetto. Cioè Gesù, ricordiamolo, non è che è stato vinto, sconfitto e il diavolo è più forte di Gesù. Lo aveva predetto e lui ha in controllo l'intera situazione. Questi falsi predicatori sono sorti come quelli che oggi vengono chiamati eretici, gli eretici. E in parte lo sono stati eretici come gli ariani. Come gli ariani, che insegnavano che Cristo era solo un uomo, una creatura. Anche prima di venire come Cristo era una creatura angelica. E oggi questo insegnamento lo vediamo in vari gruppi, tipo Testimoni di Geova. Ma altri eretici che erano i docetisti, i quali cosa insegnavano i docetisti? Dio non si era fatto realmente uomo. Gli uomini lo vedevano come un uomo, ma in realtà lui era una visione. E tutto quello che lui soffrì in croce, in realtà non la soffrì. E quando lui, quei 3 giorni e 3 morti e 3 notti che rimase morto, il suo segno messianico, in realtà non lo visse tutto questo, ma era soltanto per dare un'impressione agli uomini. Cioè, quindi questo è un insegnamento molto eretico, perché Dio si fece uomo ed era diventato figlio dell'uomo e soffrì fino al sangue e dette la sua vita. E un altro gruppo, questi veramente i docetisti si sono diffusi di più in Oriente. E poi ci sono i famosi gnostici. Io sto menzionando i più importanti. Gli gnostici o lo gnosticismo sono quelli che oggi, la punta massima della loro espressione, sono quelli che detengono una verità, tra virgolette, secondo loro, la verità, diciamo pure una conoscenza che secondo loro soltanto loro hanno e che possono arrivare a Dio e che sono un'elite speciali in virtù della conoscenza, non in virtù del pentimento dei peccati, e in virtù del perdono, della grazia di Dio. Quindi è vero che Dio ci chiede di crescere non nella grazia e basta, ci chiede di crescere nella conoscenza, ma ci chiede anche, volevo dire, nella grazia di Dio. E per crescere nella grazia di Dio abbiamo tutti bisogno solo di una cosa: del ravvedimento dei nostri peccati. Non possiamo arrivare a Dio così come siamo, in virtù di una nostra conoscenza accumulata. Quindi questa era la presunzione ed è ancora la presunzione, è la massima espressione oggi, anche se si sveste di religiosità, è la scienza dell'uomo. Difatti per l'umanità, per miliardi di esseri umani, gli scienziati umani sono il loro Dio. Quando loro vedono, non so, la tecnologia che stiamo utilizzando, o l'internet, oppure il cellulare, guardano: ma chissà come funziona questa cosa. Certo che quelli che l'hanno fatto hanno una conoscenza che non potrei mai io condividere. Cioè non sono all'altezza, questi sono i nuovi dei. Quindi questa è l'espressione massima, naturalmente. Allora noi possiamo dire che su tutti questi tre fronti, cioè arianesimo, docetismo e gnosticismo, prevasse quello che viene chiamata storicamente, annotatelo se non lo sapete, il mitraismo, che era la religione ufficiale dell'impero romano, che era mitraico universalista. Perché universalista? Perché l'impero romano, per tenere bravi tutti i popoli che lui conquistava, doveva accettare le varie religioni. Difatti permettevano perfino agli ebrei di avere un sinedrio. Però naturalmente volevano che tutti dovevano obbedire al dio dell'impero romano, che erano i Cesari, gli imperatori. Com'è che poteva accadere tutto questo? L'impero romano accettava tutte le varie religioni dei popoli conquistati, eccetto quelle religioni che non adoravano gli imperatori, come i cristiani, fu la ragione per cui poi furono perseguitati, perché non solo non adoravano gli imperatori, ma anziché rispettare il primo giorno della settimana in onore al Dio Sole, che è quella che oggi si chiama la Domenica, erano fermi, ubbidienti al quarto comandamento di osservare il sabato, il giorno del sabato, come giorno di adorazione a Dio. E quindi furono perseguitati per questo. Quindi la religione ufficiale dell'impero era mitraico-sincretistica ed era un miscuglio di tutte le religioni dei popoli che aveva conquistato. I primi cristiani ovviamente erano una forte minoranza, è un po' quello che si sta ripetendo oggi. Ed erano anche isolati, furono isolati, erano stati martirizzati in gran numero e i pochi sopravvissuti alle torture furono oggetto di un progressivo furto di identità, furono soggetti a un progressivo furto di identità da parte della religione dell'impero, amministrata allora dai potentissimi sacerdoti mitraici, i quali credevano che Dio fosse il sole e lo adoravano nel giorno di soledì, l'attuale domenica, e dedicavano i giorni agli astri, luna, Marte, Giove. Ancora oggi noi abbiamo eredità, abbiamo questo retaggio. E ai loro idoli gli dedicavano i giorni, 365 giorni, ogni giorno a un idolo. Cosa fecero? Nel corso degli anni, dei decenni e dei secoli hanno cambiato i nomi degli idoli pagani e gli hanno messo i nomi dei loro santini. La storia della religione parla di questo fatto. I sacerdoti mitraici dell'impero, vedendo che i cristiani erano disposti a morire per Gesù pur di non tradirlo, Gesù allora veniva chiamata Yoshua, ancora oggi noi lo chiamiamo Yoshua, è una parola aramaica, un nome aramaico, iniziarono anche loro, questi sacerdoti mitraici dell'impero, anche loro iniziarono a predicare nel nome di Gesù Cristo. Furono in qualche misura anche loro affascinati in tutto l'impero, in modo da farli tornare sotto il loro controllo. Dice, se questa religione si diffonde, perché il popolo trovava nel cristianesimo, e come in effetti in una certa misura l'ha trovato, una promessa di riscatto. Non più l'imperatore soltanto, ma le popolazioni potevano sperare di diventare anch'esse figli di Dio. Quindi si stava diffondendo molto rapidamente. Allora iniziarono anche loro a predicare nel nome di Cristo in tutto l'impero romano, in modo da farli tornare sotto il loro controllo. Ma anche loro predicavano un falso Vangelo, anche loro erano eretici rispetto alla verità di Dio. Non dimentichiamo che a quel tempo esisteva come Bibbia, come parola di Dio, solo quello che oggi disprezzano come l'Antico Testamento. E già furono in quei 30 anni che cominciarono gli apostoli a scrivere i Vangeli, le lettere degli Apostoli, e fu subito dopo che poi alcuni cominciarono a mettere, a canonizzarli, a metterli insieme. Quindi questo falso Vangelo era un Vangelo sincretico e subdolo. Subdolo perché era un miscuglio di verità e di menzogne. Un miscuglio di verità e di menzogne. Di cristianità e di paganità. Un miscuglio di cristianità e di paganità. Perché da un lato riconoscevano la divinità di Cristo, ma si sostituirono a Cristo i loro capi. Mutarono le leggi e i tempi di Dio, insegnarono una falsa salvezza, che i morti vanno in cielo e che non è importante il ravvedimento, è importante farsi battezzare anche da neonati, perché poi eventualmente il ravvedimento verrà dopo. Questa mentalità è diffusa nel mondo, in questo clero. Quindi insegnarono una falsa salvezza, un miscuglio di verità e di paganità, ribattezzarono i loro idoli con dei nomi cristiani e incoraggiarono i fedeli a praticare l'idolatria, che non è soltanto limitata ad adorare immagini e sculture, ma anche ad adorare e seguire, inginocchiarsi e buttarsi proprio a terra come dei tappeti davanti all'uomo. Andiamo in 2 Corinzi capitolo 11. 2 Corinzi capitolo 11. In 2 Corinzi capitolo 11, nel versetto 4, vediamo che anche l'Apostolo Paolo denunciò questo cambio, questo furto di identità. E questo furto di identità accompagnato da un cambio di identità anche di molti cosiddetti cristiani. C'erano quelli che furono disposti a morire pur di non tradire Cristo, ma ci furono tanti che accettarono questi cambiamenti, tradirono Cristo. Dice, ma a me che me lo fa fare? Anziché morire, meglio mi adeguo. E difatti, in 2 Corinzi, capitolo 11, versetto 4, dice Paolo, infatti se uno viene a predicarvi un altro Gesù, diverso da quello che abbiamo predicato noi, o se si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un Vangelo diverso da quello che avete accettato, voi lo sopportate volentieri. E lo dice questo a mo' di vergogna, ovviamente. Lo dice con tanto dispiacere, lo dice l'Apostolo Paolo. Questo avvenne in tutte le città dell'impero, in tutte le città dell'impero. In Occidente e in Oriente. Infatti un certo Simone il Mago, chi di voi non si ricorda Simone il Mago menzionato in Atti 8 verso 9, aveva già diffuso in Samaria la sua religione sincretica, un miscuglio di pseudo cristianesimo e paganesimo di origine babilonese mescolato alle arti magiche. Ma il più massiccio furto di identità, ragazzi, il più massiccio furto di identità fu perpetrato in modo definitivo nella capitale dell'impero, Roma. Perché? Perché Roma vantava la milizia, il potere non solo politico ma anche quello militare, che era molto più potente ovviamente dei vari predicatori eretici. A Roma infatti la comunità dei primi veri cristiani fu rapidamente dispersa. Prima di loro Paolo aveva scritto una lettera ai Romani, la vostra fede è conosciuta in tutto il mondo. Ma dopo che Paolo scrive questo, quando succede che il Tempio di Gerusalemme viene distrutto e Roma si arroga il diritto di essere la nuova Gerusalemme, avviene che i primi veri cristiani furono dispersi. Rapidamente e al posto loro si infiltrarono i pagani spiritualmente inconvertiti, guidati da chi? Dai sacerdoti mitraici ambiziosi che usando il nome di Cristo perpetuarono il loro potere, questa volta come vescovi o come papi. Difatti il primo dei presunti papi non fu l'Apostolo Pietro, perché l'Apostolo Pietro non arrivò mai a Roma, storicamente. L'idea che l'Apostolo Pietro è arrivato a Roma è una tradizione inventata a tavolino dall'impero romano. Difatti, il primo dei presunti papi fu invece un certo vescovo Lino, che mi rifiuto di chiamare San Lino, che regnò sulla Chiesa di Roma dal 67 al 76, a cavallo, quindi notate bene, della distruzione del Tempio e della città di Gerusalemme. Quando loro dicono che c'era un papa che si chiamava Lino, e durante il suo papato Gerusalemme veniva distrutta e il Tempio incendiato. Quindi fu contemporaneo alla distruzione di Gerusalemme per mano del generale Tito, figlio di chi? Dell'imperatore Vespasiano, il quale guardava con molta protezione e piacere questo vescovo Lino. Difatti Vespasiano non perseguitò la congregazione di Roma, ma la protesse con del denaro e militarmente, mentre mandava via tutti i veri cristiani, per cominciare a fare osservare quella che da loro per l'impero romano era sempre stato il vero giorno d'adorazione, la domenica, il primo giorno della settimana. Ed è molto significativo che il vescovo Lino, che a quel tempo magari non era papa, perché qualche secolo dopo poi questa chiesa si inventò il papato, ma il vescovo Lino era estremamente il più potente di tutti gli altri leader delle varie chiese sparse nell'impero romano. Difatti questo presunto papa di Roma non disse mai nulla a difesa dei 12 apostoli e non parlò mai nemmeno dell'apostolo Giovanni, che poverino, lontano, isolato, perseguitato, scriveva queste lettere che noi stiamo leggendo. Anzi, fu lui ad iniziare la trasformazione della Chiesa romana in quella che vediamo oggi, molto diversa dalla Chiesa originaria. Questo furto di identità spirituale è la più subdola della storia. Oggi noi la stiamo vedendo, ma io vi invito a investigare, a non limitarvi ad ascoltare me. In poche parole, cambiarono le apparenze per non cambiare nulla nel mondo mitraico. Cambiò la terminologia, ma la gente fu incoraggiata a continuare nella via che era quella sbagliata. Continuarono a vestirsi di porpora e di rosso scarlatto, con la mitra in testa, abituati a vivere e a vestirsi con abiti sacerdotali di cui Gesù e i suoi primi apostoli si guardarono bene dall'indossare. Ci avete mai fatto caso che Gesù Cristo e gli apostoli furono, anche dal punto di vista liturgico, una rottura con i sacerdoti e con il clero ebraico? Figuriamoci se avessero accettato di indossare gli abiti sacerdotali dei sacerdoti mitraici. Quindi sono anticristi quelli che negano la divinità di Cristo, il Figlio di Dio. Ci sono però anche quelli che predicano la divinità di Cristo, ma allo stesso tempo ne vanificano il credo. Come? Insegnando a seguire tradizioni che sono contrarie a Cristo. E anche costoro sono eretici, perché hanno lo spirito dell'anticristo. Ora, tutto ciò non vuole essere un'accusa verso nessuno in particolare, perché il mondo è vittima di Satana e il diavolo. Anche noi lo siamo stati, forse lo siamo ancora in qualche misura, e da questa seduzione e inganno Dio ci chiama ancora a uscire. E ne possiamo uscire solo se guardiamo alla sua parola, quella che sta scritto nella Bibbia. Andiamo in Apocalisse 12, versetto 9. Tutto ciò, tutto questo è accaduto perché l'umanità intera è vittima di Satana e il diavolo. In Apocalisse 12, 9 è rivelato che Così il grande dragone, il serpente antico, che è chiamato Diavolo e Satana, che seduce tutto il mondo sin dal tempo di Adamo ed Eva, fu gettato sulla terra, con lui furono gettati anche i suoi angeli, divenuti demoni. Il diavolo è stato ed è ancora l'anticristo in assoluto. L'avversario di Dio è il nemico dell'umanità. Il diavolo si è opposto al disegno di Dio. Andiamo in 1 Pietro capitolo 1 per vedere una cosa molto importante. 1 Pietro 1 dal versetto 19. Il diavolo si è opposto al disegno di Dio di creare l'uomo a sua immagine e somiglianza, non al tempo del giardino dell'Eden, ma fin da prima della creazione del mondo. Perciò in 1 Pietro 1 dal versetto 19 il Cristo è descritto come agnello senza difetto e senza macchia, preconosciuto, notate, preconosciuto prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi. E Dio, questo significa che Dio aveva previsto che Satana avrebbe ingannato l'umanità e che l'umanità avrebbe avuto bisogno di un salvatore più potente di Satana. Gesù è il Redentore di tutto il genere umano. Difatti, se andiamo in Atti 4, in Atti capitolo 4, nel versetto 10, dal versetto 10 è scritto: sia noto a tutti voi, sia noto a tutti voi, Cristo Gesù il Nazareno, questi è la pietra. Questi è la pietra, questo è il capo della Chiesa, non un uomo. Questi è la pietra che è stata da voi edificatori rigettata e che è diventata la testata d'angolo. E in nessun altro vi è la salvezza, poiché non c'è altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere tutti salvati. Cioè, non siamo salvati attraverso Confucio, Buddha o Maometto, siamo salvati soltanto attraverso Gesù Cristo. E nel frattempo Satana e i suoi seguaci hanno sempre ingannato il genere umano con varie religioni e filosofie, tipo immortalità dell'anima, tipo più recentemente la teoria dell'evoluzione, come se non c'è stato mai un Dio, e che noi siamo, l'umanità, è il frutto di una causa accidentale, cieca e fortuita. Ancora oggi Satana esiste ed opera. Come? Andiamo in Secondo Corinzi. In Secondo Corinzi, nel capitolo 11, dal versetto 14, l'Apostolo Paolo dice che non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce, vedete, dissimulazione, camuffamenti, si traveste da angelo di luce. Ora, chi di voi ha visto Satana? Nessuno di noi lo vede, se non attraverso gli uomini. Non è dunque cosa eccezionale se anche i suoi servitori si travestono da servitori di giustizia, e la loro fine sarà secondo le loro opere, perché Cristo ha vinto, stravinto, ed egli tornerà per togliere di mezzo tutti questi individui. Satana è il vero autore di tutte le apparizioni nel cielo, per esempio. Satana è l'autore di tutte le apparizioni nei cieli. In Efesini 2, nel versetto 2, Satana è scritto che Satana è il principe della potestà dell'aria. Lui usa l'aria per farci vedere tutto quello che lui vuole. Ma Dio dice: non ti fare impressionare. Efesini 2, versetto 2. Lui è il principe della potestà dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli. Satana si illude di poter corrompere, si è illuso perfino di poter corrompere il figlio di Dio nel deserto, il quale però lo ha stravinto. Com'è che Gesù Cristo ha stravinto Satana? E com'è che noi possiamo vincere Satana? Gesù ha vinto Satana rifiutando la sua corruzione anche a costo della vita. E la stessa cosa funziona con noi, ma noi non potremmo mai fare quello che ha fatto Cristo se Cristo, se lo spirito di Cristo non sostituisce lo spirito anticristo che l'anticristo ha messo in noi sin dalla nostra infanzia. Siamo cresciuti in una società anticristo e dobbiamo togliere lo spirito dell'anticristo dalla nostra testa e far entrare il vero spirito di Cristo. E allora quando lo spirito di Dio entra in noi, noi saremo veramente capaci di respingere ogni forma di corruzione, anche a costo della nostra vita. E naturalmente Cristo ha stravinto Satana come? Mostrando in questo modo al mondo la via della salvezza. Ed è così che è nata la Chiesa. Ed è così che è nata la vera Chiesa di Dio, quando già sussisteva una grande Babilonia che pretendeva di apparire la via della salvezza e che tutti sono stati ubriacati dai loro falsi insegnamenti. La via della salvezza è stata accettata dai veri cristiani, i quali sono sempre stati individuabili da una caratteristica inequivocabile, che la vediamo, che è descritta in Apocalisse 14:2. In Apocalisse 14:2 è scritto che qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e che hanno la fede in Gesù. Dobbiamo stare attenti perché il mondo cristiano in cui noi siamo nati e cresciuti non osserva i comandamenti e non ha veramente la fede in Gesù. Non ce l'ha, perché tutti dicono di voler andare in cielo, però stranamente nessuno vuol morire per Gesù. Ma la vera Chiesa di Cristo è sempre stata perseguitata dalle varie chiese di Satana, che nel tempo della fine, questo è quello che dobbiamo notare, vegliare, scrutare come eventi futuri, che nel tempo della fine vorranno collaborare per formare una grande Babilonia, naturalmente guidata da chi? Da Roma. Apocalisse 17, versetti 5, dal versetto 5, Apocalisse 17, dal versetto 5, dice, per poterla, e lo dice per aiutarci a identificarla, dice, sulla sua fronte era scritto un nome, mistero, Babilonia la Grande. È un mistero per chi c'è talmente dentro che non sa nemmeno identificarla, ma noi dovremmo avere la capacità di identificarla. Difatti ce l'ha da Dio questa capacità. Dice, lei è la madre delle meretrici e delle abominazioni della terra. E vidi la donna, perché Dio descrive simbolicamente come una donna la chiesa o le chiese. Quindi vidi la donna ebra del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù. Questa donna è Roma, incontestabilmente. Nessuno può negare che è stata Roma a versare, ad essere ubriaca del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù. Dal canto suo, la vera Chiesa di Cristo è però sopravvissuta. Gesù l'aveva detto, le porte dell'Hades non la vinceranno. Potranno anche uccidere i nostri corpi, ma non il nostro spirito. Ed è quello che conta, quello che vivrà poi in eterno. Difatti la vera Chiesa di Cristo è tuttora materialmente povera, ma ricca spiritualmente. Ed è individuabile in coloro che hanno non solo la fede in Gesù, perché la falsa cristianità è questa, predica di credere in Cristo, ma non osserva i comandamenti. Quindi dice, la vera Chiesa è individuabile in coloro che hanno non solo la fede in Gesù, ma anche i comandamenti di Dio originali, integrali, integri. Noi viviamo, siamo cresciuti in un cristianesimo dove tutti parlano di Cristo, ma dove tutti violano la legge di Dio. Dice, ma io non rubo, io non ammazzo, siete sicuri? Provate a violare il sabato. Dio dice, se chiunque viola un solo punto della legge, viola tutta la legge. Difatti, se io non commetto adulterio ma rubo, non sono nel peccato? Certo che sono nel peccato. Dovremmo dire al contrario, se io osservo il sabato ma dico falsa testimonianza, non sono nel peccato? Certo che sono nel peccato. Quindi notate bene che il diavolo ha fatto cadere, l'anticristo ha fatto cadere nella sua trappola, e questa è la trappola più grande. Dice, ma io in fondo, ma è che solo il sabato, e porta miliardi di credenti a pensare, ma il sabato è solo un cavillo. No, io mi rendo conto, ci rendiamo conto che miliardi di esseri umani sono schiavi di un sistema come gli israeliti erano schiavi in Egitto. Ma il sabato non è un cavillo, non è nemmeno un rituale, è una legge spirituale. Quella stessa legge che essi godevano nel giardino dell'Eden, e prima ancora che Dio creasse l'uomo, gli angeli vivevano nel sabato, nel riposo eterno di Dio. Quindi quando Dio ci dice di riposare nel suo stesso riposo, nel giorno che Lui ha santificato, ci sta dicendo, è un problema quello che avete voi, umanità, è un problema quello dell'anticristo, cioè vi ha portati a rispettare l'appuntamento che Lui vi ha dato, non l'appuntamento che vi ha dato il vero Padre. Quindi lì è la violenza, è un problema di governo, e quando Cristo tornerà questo problema lo eliminerà. Ma questa è la grande differenza che c'è tra chi risponde a Dio oggi e chi invece risponderà a Dio dopo che tutto sarà più facile. Che cosa accadrà in futuro? Quali saranno le mosse dell'anticristo nel tempo della fine? Apocalisse 12, versetto 12, vediamo che Cristo, che l'anticristo volevo dire, verrà allo scoperto. Perché ovviamente non potrà sempre dissimulare o camuffarsi o agire sempre e solo attraverso uomini. Quali saranno le sue mosse nel tempo della fine? In Apocalisse 12, nel versetto 12, Gesù preannuncia e ci dà questa speranza, questo conforto e incoraggiamento. Dice, rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi. E dice a quelli che scherniscono, guai a voi, o terra, o mare, perché il diavolo è sceso verso di voi con grande furore, sapendo di avere poco tempo. E quando il diavolo saprà che il ritorno di Gesù Cristo è vicino, il ritorno di Cristo sulla terra è vicino, lui sa di avere poco tempo. Allora andiamo in secondo Tessalonicesi, stiamo ricostruendo il mosaico, il puzzle della, profetico della storia futura, che accadrà sicuramente, che vedrà l'anticristo in persona costretto a intervenire. Difatti, in secondo Tessalonicesi capitolo 2 dal versetto 3 vediamo come identificarne il personaggio. Secondo Tessalonicesi 2 versetto 3 dice, nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione. Perché l'apostasia è iniziata dal tempo degli apostoli, ma adesso noi viviamo in una falsa cristianità, in un falso cristianesimo. Ma noi vedremo che quando si realizzerà Babilonia la Grande, anche questo poco di cristianesimo che vediamo adesso sparirà. Già lo stiamo vedendo sparito quando migliaia e migliaia di cristiani applaudono i matrimoni tra persone dello stesso sesso. Vediamo un Parlamento europeo dove ci sono dei deputati che stanno facendo ferro e fuoco per far approvare la legge che legalizza la pedofilia. Quindi dice, sarà manifestato l'avversario nel versetto 4 colui che si innalza soprattutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Quando io penso che io ero sotto questa situazione, e quando penso ai miei cari che sono ancora sotto questa situazione, naturalmente queste caratteristiche sono troppo chiare per non saperle individuare dov'è oggi l'Anticristo. Veramente mi si riempie il cuore di tristezza. Però meno male che c'è Gesù Cristo che ci dà una grande speranza. La maggior parte della gente è accecata, sedotta dal falso vicario di Cristo, anziché essere innamorata della parola di Dio. Cioè, quello che dice il vicario di Cristo è come Dio in terra che ha parlato. Ma nessuno si prende la briga di andare a verificare quello che dice Gesù Cristo nella Bibbia. Questa è la cosa più grave che sta accadendo. Nel versetto 9 dice: la venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi, con ogni tipo di inganno e di iniquità a danno di quelli che periscono, perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. E gli eventi a noi contemporanei sono guidati da Satana, fratelli. Non facciamo l'errore di sottovalutare questo. In preparazione della sua ultima battaglia contro Dio e contro la vera Chiesa di Dio. In Apocalisse 12, nel versetto 17, l'Apostolo Giovanni narra questa scena futuristica degli ultimi giorni in cui l'Anticristo farà guerra contro l'ultima generazione di membri della vera Chiesa di Dio, cioè contro di noi. Difatti dice nel versetto 17 del capitolo 12: il dragone allora si adirò contro la donna e se ne andò a fare guerra con il resto della progenie di lei, che custodisce ancora i comandamenti di Dio ed ha la testimonianza di Gesù Cristo. Ed è come se stiamo noi assistendo all'ultima scena di un film. Gli uomini non sanno dove sono venuti e dove stanno andando. È come se loro sono entrati nel cinema a metà film e quindi non sanno. Noi sappiamo l'inizio, sappiamo dove siamo e sappiamo quello che accadrà. Difatti Satana si sta preparando a questa ultima grande battaglia contro Dio, contro la sua Chiesa, contro la vera Chiesa di Cristo. E come lo sta facendo? Come lo sta facendo? Insegnando che la Bibbia è un libro superato e allo stesso tempo inviando i suoi potenti falsi predicatori. Quando dico potenti falsi predicatori, sono predicatori che usufruiscono dei mass media. Non siamo noi che siamo, non siamo nemmeno calcolati. Sono potenti predicatori dove i più gli altri potenti mettono al loro servizio i mass media. Quindi i loro falsi predicatori, la bestia, il potere politico, il falso profeta, il potere religioso, per convincere tutti i governanti della terra a fare guerra contro chi? Contro Israele. Ma non perché Israele è oggi chissà che, noi sappiamo la storia di Israele. Distruggere Israele significa distruggere la Bibbia. Significa distruggere la Bibbia, significa distruggere Dio. Significa che Dio è il Dio della filosofia e della cultura ebraica e non è il Dio della Bibbia, il vero Dio. Distruggere Israele è per distruggere l'Iddio della Bibbia, perché l'Iddio della Bibbia ha detto che l'umanità non riuscirà a distruggere il suo popolo, sia quello dell'Antico Testamento, ma nemmeno la sua nuova Chiesa, quella che Cristo ha fondato. E quindi, per convincere tutti i governanti della terra, dicevo, a fare guerra contro Israele e contro quelli che non si allineano con Babilonia la Grande. Ha le sue filosofie, ha le sue regole Babilonia la Grande. In Apocalisse 16, nel versetto 14, Essi infatti sono spiriti di demoni che fanno prodigi e vanno dai re della terra e del mondo intero. Apparentemente nei giornali, nella televisione, le notizie hanno parlato di pace, ma in realtà dietro le quinte per radunarli per la guerra del grande giorno di Dio Onnipotente. Li accomuneranno in una causa comune contro il Dio della Bibbia, contro Israele. E questa ovviamente per alcuni potrebbe fare anche paura, però non abbiamo paura perché Dio è con noi. Questa sarebbe davvero l'ultima guerra mondiale, l'ultimo degli olocausti, un olocausto globale. Ma Gesù Cristo tornerà dal cielo con la potenza e l'immortalità di Dio e gli ha detto: se quei giorni non fossero abbreviati, nessuna carne sopravviverebbe, ma io interverrò e porrò fine a quell'olocausto. E che cosa farà Gesù all'Anticristo? Notate in Secondo Tessalonicesi, siamo prossimi alla fine, Secondo Tessalonicesi nel capitolo 2, nel versetto 8, dice: allora sarà manifestato, allora sarà smascherato l'Empio, l'Anticristo, che il Signore Gesù distruggerà con il soffio della sua bocca, non con una predica. Il soffio della sua bocca significa che lo annienterà con l'apparizione della sua venuta. Pensate l'energia che sprigionerà il ritorno di Cristo, che toccherà ogni individuo che lo avrà deriso. Molti sono stati ingannati a credere di essere cristiani mentre non lo sono affatto. Io ero uno di questi. E hanno bisogno, come io ho avuto bisogno, di scoprire la vera via della salvezza. Per questo in Apocalisse 18, nel versetto 4, Dio grida a loro e grida a noi: uscite da essa, o popolo mio, affinché non abbiate parte ai suoi peccati e non vi venga addosso alcuna delle sue piaghe, perché i suoi peccati si sono accumulati e sono giunti fino al cielo e Dio si è ricordato delle sue iniquità. In conclusione, carissimi fratelli, poiché molti falsi profeti e molti falsi cristi sono sorti nel mondo per opera dell'Anticristo, è nostro dovere non credere a ogni spirito, ma è nostro dovere provare ogni spirito per vedere se viene da Dio oppure no. Facciamo quindi attenzione a non perdere il frutto delle cose compiute, ma facciamo in modo di riceverne una piena ricompensa.